Paragrafo terzo. Lo sviluppo delle scienze e delle tecniche in età industriale. Si sviluppa l'industria chimica. Le fabbriche tessili richiedevano quantità sempre maggiori di candeggianti per sbiancare tessuti, di coloranti per tingere e stampare le stoffe, di sgrassanti per ripulire la lana grezza. I metodi usati in passato, ad esempio l'esposizione al sole per sbiancare i tessuti, non erano più praticabili. Non c'erano in Inghilterra tanti prati a buon mercato quanti ne occorrevano per stendervi l'enorme quantità di stoffe prodotte. Per la lavorazione dei tessuti, ma anche del vetro o dei saponi, si ricorse perciò a sostanze chimiche, che si ottenevano in laboratorio e si potevano produrre nella quantità desiderata. Non a caso il Settecento fu un grande secolo per la chimica. Molte furono le scoperte e molti i chimici di grande valore. Fra di essi il francese Antoine Lavoisier è considerato il fondatore della chimica moderna, la scienza che studia le proprietà e le trasformazioni delle sostanze. Il vapore è applicato alle navi. Il progresso industriale fu accompagnato dallo sviluppo dei trasporti. I tentativi di applicare un motore a vapore a carri e carrozze non ebbero, in un primo tempo, successo. Risultati più incoraggianti si ottennero con la navigazione a vapore. Un primo battello a vapore dal nome Pyroscaf fu varato in Francia nel 1783, ma la navigazione fluviale ebbe un grande sviluppo soprattutto in America, un continente dai grandi fiumi e ancora quasi privo di strade. Nel 1807 il battello a vapore Clermont, dell'americano Robert Fulton, iniziò i suoi viaggi quotidiani tra New York e Albany. Nel 1818 la nave americana Savannah attraversò in 19 giorni l'Oceano Atlantico. I primi piroscafi a vapore però erano lenti e sui lunghi percorsi consumavano grandi quantità di carbone che ingombrava le stive e di cui era difficile rifornirsi in viaggio. Nelle traversate transoceaniche queste navi dovettero far uso di vele ausiliarie ancora per decenni. Il vapore è applicato ai treni. Assai più rapido fu lo sviluppo delle locomotive a vapore. All'inizio queste macchine erano così pesanti che spezzavano le fragili rotaie di ghisa. Furono l'ingegnere inglese George Stephenson e suo figlio Robert a costruire locomotive veramente efficienti e un nuovo sistema di ferrovie. Grazie a loro nel 1825 entrò in funzione la prima linea ferroviaria del mondo, la Stockton-Darlington, che collegava una miniera dell'interno con la costa. 4 anni più tardi, gli Stephenson costruivano una nuova locomotiva, capace di raggiungere la velocità media di 36 km orari e per questo battezzata The Rocket, cioè il razzo. Contro la nascita delle ferrovie non mancarono le proteste. C'era chi sosteneva che velocità superiori a 50 km orari avrebbero finito per asfissiare i passeggeri, togliendo loro l'aria. Gli agricoltori temevano che le mucche, spaventate dal fracasso delle locomotive, avrebbero perso il latte. Ma l'esperienza dimostrò in breve che tutti questi timori erano infondati e una rete di binari sempre più fitta attraversò l'Europa. Il Rocket, insieme con il Clermont, divenne il simbolo della nuova era di trasporti a vapore. Si annuncia una nuova forma di energia, l'elettricità. Ma già si annunciava una nuova forma di energia, chiamata elettricità. Il nome, inventato da uno scienziato inglese, William Gilbert, derivava da quello dell'ambra, la resina fossile detta in greco electron e capace di attirare, se strofinata e quindi elettrizzata, piume e pezzetti di carta. Nel Settecento l'elettricità era conosciuta pochissimo e veniva impiegata soprattutto per giochi di salotto. Nei salotti aristocratici ci si divertiva moltissimo a far scoccare scintille da macchine particolari, semplici condensatori che immagazzinavano elettricità, e a sobbalzare per effetto della scossa elettrica. Solo alle soglie del XIX secolo, l'invenzione della pila di Alessandro Volta, il primo apparecchio capace di produrre una corrente elettrica, aprì la strada all'utilizzo dell'elettricità in campo industriale.